Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana e diamo il benvenuto questa sera anche a Martina Uzino. Ciao Martina.
Buonasera Silvia, ti ringrazio ancora una volta per l'invito ad essere qui questa sera in tua compagnia e in compagnia delle nostre ascoltatrici e ascoltatori, quali colgo l'occasione per salutarli caramente.
Bene, bene, ma sono io che ringrazio te e ci fa molto piacere veramente inaugurare questa nuova rubrica che si intitola Onda d'Arte, quindi c'è l'onda e c'è l'arte perché tu sei specializzata in arte,
sì.
Hai studiato questo campo,
sì,
ti sei
esatto.
Laureata in...
storia dell'arte.
Storia dell'arte,
sì.
Dove?
Nella città di Milano, dove ho lavorato per diversi anni all'interno di un museo di arte contemporanea. Ho accompagnato diversi gruppi, bambini, famiglie, adulti, insomma, chiunque volesse esplorare il mondo dell'arte e scoprire di più su artisti e le loro opere, ovviamente.
Sì. Bene, ascoltiamo ancora il brano musicale e poi riprendiamo il discorso e presentiamo anche l'argomento di questa sera.
Thank you.
Questo era Stay Human dei Radio Dervish, è un brano che ci ricorda queste terribili ore che stanno vivendo, che sta vivendo la popolazione di Gaza. E bene Martina, allora parliamo di te. Tu sei venuta in Olanda, a un certo punto hai deciso di venire in Olanda però parti dalla storia dell'arte. Come mai intanto hai deciso di studiare storia dell'arte? Cosa ti ha spinto a farlo?
Credo che sia proprio il significato nascosto dietro ogni opera d'arte, perché sicuramente porci davanti a un quadro, una scultura, un oggetto sotto qualsiasi forma è molto interessante, è bello per gli occhi, ma poi bisogna indagare la filosofia dell'artista, scoprire che cosa lo ha portato appunto a creare l'opera, e questo molto spesso accade nell'arte contemporanea, dove noi non riusciamo a comprendere fino in fondo la forma, solitamente nemmeno ci piace a primo acchito, però appunto conoscendo poi tutto riguardo l'artista o comunque il periodo storico, anche questo sempre molto interessante, riusciamo ad essere anche più vicini a comprendere meglio appunto l'oggetto della nostra visione.
Sì, e secondo te c'è un filo rosso che lega l'arte classica all'arte contemporanea, all'arte astratta, diciamo, o all'arte contemporanea, che poi astratta non è mai veramente, c'è sempre una realtà dentro, forse più profonda, no? meno evidente. C'è questo filo, o parliamo di due cose completamente diverse?
Probabilmente parliamo di due cose completamente diverse, perché come accennavo prima molto fa la differenza il periodo storico, quindi sicuramente tutte le persone sono soggette alle influenze esterne e la storia è una grande macchina che appunto riesce a influenzare la filosofia di ogni artista e poi la sua espressione. Sicuramente molti artisti contemporanei guardano a ciò che stava nel passato, prendono i grandi maestri come esempio, e direi che è anche un bene visto appunto le bellezze che si sono realizzate nei vari secoli. Quindi dipende anche un po' da che tipo di artista, se è un artista completamente rivoluzionario che vuole scardinare appunto tutti i preconcetti creati e poi portati avanti nel corso della storia, oppure un artista che invece ne omaggia tutti i capolavori.
Sì. Anche perché chi fa accademia, io da quello che ho capito, inizia comunque con lo studio dal vero, quindi disegnare o dipingere con un modello, quindi si parte dalla descrizione del reale, che è una cosa molto tradizionale, no? La base del disegno, e poi naturalmente c'è un'evoluzione, c'è una trasformazione. Sì. Benissimo, no, sono molto contenta e questo nostro appuntamento che sarà mensile.
Sì.
Mi aspetto delle cose divertenti da te, stimolanti, e questo sguardo anche nuovo, fresco, giovane dall'Italia. Questa è una cosa molto bella che arricchisce anche la nostra radio. E senti, quindi questa sera noi parleremo di una mostra. Ce ne puoi parlare?
Assolutamente sì, la mostra è No Weapon World, è innanzitutto un collettivo di artisti, curatori, critici d'arte che mira a stimolare la riflessione, certamente critica, sul ruolo delle armi come prodotto nella società contemporanea. E dato il momento storico in cui molti conflitti stanno distruggendo intere popolazioni, No Weapon World si impegna a promuovere un cambiamento che sia radicale, e ci auguriamo lo sia effettivamente. La missione è quella di creare un mondo in cui le armi non siano più un prodotto commerciale e cercare di spingere l'industria bellica verso l'inefficienza. Dunque, attraverso una open call per la partecipazione, il collettivo ha incoraggiato la produzione di opere che esplorino proprio questo tema, e la presentazione e inaugurazione avverrà domani sera alle 18 nella sede di Emergency a Venezia. E quindi è una mostra di poster d'artista contro la guerra e il commercio delle arti a favore ovviamente della pace, del disarmo, per cui ogni artista era libero di interpretare il tema in modo creativo, personale, utilizzando qualsiasi tecnica per poter ottenere poi un file digitale che fosse appunto il manifesto sì. finale.
Un evento molto importante, molto interessante. Tra l'altro c'è anche questo logo, no? Forse ce lo puoi descrivere un po'?
Sì, praticamente è una mina, una bomba che sta per cadere, però poi c'è anche il simbolo della lavatrice, del lavaggio, quindi dello smacchiamento poi di questa...
Sì. E anche c'è questo segno diverso da, no? Quindi sì. Stiamo bene attenti, rendiamoci conto che le armi non sono un prodotto industriale come la lavatrice. Io direi ancora di più, fate lavatrici, non fate armi, no?
Sì, decisamente.
E allora poi riprendiamo il tema e speriamo di parlare tra poco, di collegarci anche con il curatore qui ad Amsterdam della Breda Art Studios, che è una galleria d'arte importante di Amsterdam Nord, che è l'organizzatore, l'ideatore anche delle, ha ideato anche il logo
sì.
di questo evento importante. Però prima ascoltiamo un brano musicale che hai scelto tu. Ci puoi dire qual è?
Ho scelto L'estate di John Wayne di Raffaele Gualazzi. Secondo me ci dà un ottimo spunto, un ottimo collegamento fra non commettere più guerre e poi qualche icona pop appunto inerente alla contemporaneità.
L'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte, tornerà Fellini dopo un giorno, farà un film soltanto per noi. Scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate, ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole.
E do il benvenuto a Luca Rezzaolla. Luca, ci sei?
Sì, ci sono, ciao.
Buonasera, grazie di essere qui con noi stasera a Radio Onda Italiana. E c'è anche Martina, che questa sera inaugura una nuova rubrica di arte che si chiama Onda d'Arte. E okay. Pensavamo di dedicare appunto questa puntata un po' al vostro evento, a questa bellissima iniziativa, e Martina l'ha presentata, ma se vuoi tu dirci ancora qualcosa sulla mostra, come è nato l'evento, come...
Sì, avevamo fatto già un'intervista, mi sembra, quando era?
Ne abbiamo parlato a maggio, credo, a maggio, quando è partito il concorso, perché voi avete fatto un concorso, avete lanciato un concorso.
Sì, che chiudeva in realtà il 31 maggio, esattamente. Sì.
E quindi ne abbiamo parlato allora con Virginia Monteverde, Virginia, che è la curatrice dell'evento in Italia.
Beh, diciamo sì, in realtà New Weapon è nato come un movimento, cioè l'idea di, diciamo, la base del New Weapon è di formare un movimento artistico per cercare di sensibilizzare le persone sul concetto di armi vendute come prodotto commerciale, che secondo noi, diciamo, quello che sta accadendo al momento nel mondo moderno. E quindi non c'è un curatore, una curatrice, è più un insieme di persone che vogliono collaborare per cercare di risolvere questo problemuccio che ci dà un po' di fastidio, diciamo, nel mondo. Sì, al momento. Ed è nata un po' così. Poi, ecco, dopo la prima l'open call abbiamo cercato di riunire degli artisti che avessero più o meno una visione simile alla nostra, e con questo open call siamo riusciti a selezionare alla fine in totale 37 artisti. E per vari motivi, insomma, siamo
artisti
riusciti a
concretizzare che si trovano in vari paesi o soprattutto in Olanda?
Beh, sono artisti internazionali di vari paesi, poi ovviamente essendo io basato in Olanda e poi avendo molti contatti con l'Italia, in particolare tramite Virginia a Genova, abbiamo ovviamente trovato molte persone che vengono poi da questi contesti specifici. Però l'idea, diciamo, di utopica di No Weapon era di trovare almeno un artista per ogni paese del mondo che potesse, ecco, esprimere un'opinione su questo concetto da ogni paese del mondo. Quindi questa è un po' l'idea che ci ha spinto a cominciare questa avventura. Per ora non abbiamo trovato artisti di tutti i paesi del mondo, però già in questa mostra, che comprende 37 artisti, ci saranno almeno 10 nazionalità diverse, diciamo.
Molto bello. Senti, innanzitutto io ti ringrazio, ringrazio tutti voi che avete lanciato questa idea, perché io credo che sia veramente rivoluzionario oggi provare a dire, soprattutto esprimersi in campo artistico contro la produzione di armi, che è alla base della poi di tutti i conflitti, l'interesse commerciale, l'interesse industriale della produzione di armi, in un momento in cui sembra che, pare che nel famoso documento di Draghi si parli proprio di questo, insomma l'industria ormai, l'Europa è deindustrializzata, tanto le automobili le faranno in Cina, gli USA faranno altre cose, a noi cosa ci rimane? Rafforziamo questa industria della difesa e delle armi. Quindi bellissima la vostra iniziativa. E ecco, questo il fatto di diffondere l'idea, come procedete, come cercate di creare dei network?
Beh, abbiamo costruito innanzitutto una commissione di 5 persone. Di artisti o comunque persone che operano nell'ambito dell'arte, soprattutto in Italia, perché comunque ecco, per la cultura, diciamo, che anche mi caratterizza, insomma, ho più contatti in Italia che in altre parti del mondo. Però scusa, qual era la domanda? Ripetimela.
Come procedete per allargare questo network?
Niente, usiamo sia social network sia email, c'è una mailing list, diversi social network, più che altro questo, procediamo così, tramite questo cerchiamo di, in forme diciamo diverse, nel senso che poi ecco le opere che caratterizzano questa mostra sono opere visuali stampate su un poster 100x70, le riproponiamo anche in maniera digitale, diciamo su internet, in maniera video. Abbiamo chiesto anche ad ogni artista poi di apportare a questo progetto una piccola presentazione video in cui si presentano, dicono da dove ecco.
Ciao. L'idea.
Sì, perdonami. Ciao Luca, buonasera, scusami, volevo chiederti, abbiamo letto che questa mostra poi proseguirà il suo viaggio, possiamo così dire, verso Genova e anche Amsterdam, quindi cercando appunto di diffondere un po', come chiedeva Silvia, il messaggio che poi è di pace in tutto il mondo, quindi ci saranno poi altre mostre, altre esposizioni anche in altre città, appunto si viaggerà con questa idea?
Sì, diciamo con questa diciamo, selezione di artisti che abbiamo diciamo, portato avanti fino adesso, l'idea di portare avanti due mostre, una a Genova ed una ad Amsterdam, ma come ho detto precedentemente l'idea utopica diciamo, dell'inizio è quella di trovare un artista per ogni, comunque almeno paese del mondo, quindi comunque teoricamente ci saranno molte più tappe. Sicuramente il network che stiamo formando già con questa prima edizione è interessante, perché ci permette già di avere ecco, delle basi in altre città del mondo, come europee per adesso, ma anche di altri paesi del mondo ex europei. Però per esempio abbiamo degli artisti importanti dal Portogallo, da Lisbona, che sono presenti qua a Venezia con noi. Io sono molto contento del fatto che comunque ecco, opero nell'arte da una decina d'anni, ma questa è la prima mostra che mi fa vedere artisti che viaggiano da altri paesi per essere presenti. Sono orgogliosi di essere presenti, lo esprimono sia sui loro social, insomma in maniere diverse, quindi sono molto contento di questo.
Senti, quali sono i paesi in questo momento partecipanti?
Abbiamo molti artisti dall'Italia, molti artisti dall'Olanda, poi posso nominare artisti dal Portogallo, in particolare da Lisbona, dall'Austria, Vienna, dalla Spagna, dalla Polonia, sì, più o meno.
Regno Unito?
Regno Unito non abbiamo nessuno, devo dire no. Sì. sono forse 7-8 nazionalità in sì. questo in questo c'è una persona dall'India, c'è un artista dall'India, sì, vabbè, Regno Unito c'è un artista italiano che lavora e vive in parte nel Regno Unito, che è Franco B, che ha, ecco, ci ha portato un'opera, sì,
diciamo. E senti, gli artisti sono dei professionisti in campo artistico, vivono
tutti, diciamo, sì. Sicuramente la selezione che è stata fatta è stata abbastanza
severa,
forte. Oh. Sì, infatti volevamo inizialmente selezionare più artisti, ne abbiamo selezionati un po' di meno di quello che era il numero previsto, proprio per mantenere un livello,
un certo livello anche di tecnica.
Sì. 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 Di tecnica, ma soprattutto anche, cioè, di impatto, nel senso che comunque ci piace avere delle opere che da un poster, ecco, trasmettono senza tanta ricerca, diciamo, direttamente il concetto che vogliamo esprimere, quindi un po' come che tirano un po' lo schiaffo, diciamo, se mi consenti questo tipo di
assolutamente sì più che necessario. E senti, quindi l'apertura, il lancio sarà domani a Venezia.
Domani
cosa succederà? Cosa ci sarà?
Allora, ci sarà una presentazione video di delle opere che abbiamo selezionato, con dei messaggi video che abbiamo chiesto, ecco, ad ogni artista, proprio per fargli mettere la faccia in questo progetto. Cioè, l'idea era questa: abbiamo chiesto dei piccoli video con la faccia dell'artista, che si presentasse, dicesse dove, da dove, cioè dove vive, e il suo messaggio per il mondo, che è No Weapon.
Sì.
Fondamentalmente questo. Molto semplice, però, diciamo, in questo modo diamo l'opera e la faccia dell'artista al pubblico di Venezia domani alle 18, e poi ci sarà una performance di Marilena Vita, che è l'artista che fa parte della commissione No Weapon. Abbiamo chiesto a lei, è una performance molto, molto forte, diciamo, molto interessante. Abbiamo chiesto a lei, ecco, di portarci qualcosa.
E dove lo farete? Dove sarà questa?
Nella sede di Emergency domani a Giudecca, qui a Venezia, credo sì. alle 7, perché inizieremo con l'evento alle 18, credo intorno alle 7 ci sarà la performance di Marilena Vita, e poi, ecco, proveremo sì. a raggiungere, cioè a mettere insieme gli alberi, che avremo almeno una quindicina di artisti che dovrebbero essere presenti all'evento. Su 37 ci sembra il numero, insomma, notevole.
Perché, scusa, i partecipanti sono 37? 37.
I partecipanti artisti. Che abbiamo selezionato, sì, sono 37 artisti, sì, sì. E molti saranno presenti domani. Sicuramente la maggior parte verrà dall'Italia, ma ci sono degli artisti che sono venuti proprio dall'estero per essere presenti, e questo mi rende molto, molto felice.
Sì. E senti, la collaborazione con Emergency, quindi è stata facile realizzarla?
Beh, abbiamo avuto Francesco Candeloro, che è un grande artista che parte della commissione, che ci ha un pochino connesso alla sede Emergency di Venezia, e il progetto è stato accolto con molto entusiasmo. Speriamo soprattutto di a parte questo, ecco, primo evento, di poter andare avanti con loro, col patrocinio, diciamo, e il sostegno, perché comunque, ecco, sicuramente anche rivedendo poi cose vecchie di Gino Strada, anche del 2015, sono concetti che si associano molto bene al nostro, diciamo, e quindi sì. ci troviamo molto bene nella collaborazione.
Senti, c'è stata attenzione da parte della stampa, dei media, dei italiani?
Diciamo che ancora non l'abbiamo visto, perché comunque anche i Mergi si è mosso un po', cioè è stato tutto un po' organizzato nell'ultimo mese, quindi vedremo domani. Dovremmo avere forse una conferenza stampa domattina o domani pomeriggio. Sono usciti un po' di articoli su testate soprattutto locali, ma anche, ecco, nazionali, e speriamo di avere ancora di più copertura dopo che l'evento sarà presentato ufficialmente,
diciamo. Sì. E senti, invece, per quello che riguarda l'Olanda, beh, tu naturalmente gestisci la galleria Braid Art Studios, con tante, avete realizzato tante mostre molto belle, molto interessanti, molto nuove d'impatto, direi, ma qui in Olanda pensi che si possa realizzare una mostra anche nella vostra galleria, sì, oppure coinvolgere altri, non so, Emergency Olanda o...
Non so, a dirti la verità non so neanche se esiste Emergency Olanda, forse esiste, non mi sono informato.
Ci informeremo.
Non sono sicuro se esista, però sì, sicuramente porteremo la mostra a Braid Art Studios, questa era un po' l'idea. Se abbiamo implementato poi, ecco, il progetto è anche basato fortemente su un sito web, che è anche nato un po' da questo dominio noweapon.org che ho acquisito un giorno in cui ero particolarmente ispirato.
E hai creato anche il logo, no?
Sì, ho creato anche il logo.
Bellissimo logo.
Un po' questo concetto. Però ecco, l'idea è quella di andare avanti e vedere un po' come si può evolvere anche in base alle reazioni della gente, che devo dire finora sono state molto, molto soddisfacenti.
Incoraggianti.
Diciamo, incoraggianti, esatto.
Senti, tecnicamente, quindi queste locandine, questi manifesti saranno stampati e quindi potrete anche, potrete esporli, ecco, quindi ci sono fisicamente i manifesti di carta?
Abbiamo stampato in duplice copia, una copia è andata all'ufficio del comune di Venezia. Devo dire che è uno dei poster... Abbiamo avuto anche una censura.
Che bello! Allora vuol dire che c'è un impatto. Perché, Luca?
Perché io ho un artista che tu conoscerai, che si chiama Kitty Domenic, che è un artista che...
Come, scusa?
Kitty Domenic, che è un artista olandese che vive a Hilsum al momento, quindi nel Lord Brabant. Sì. È un artista abbastanza controverso che ha compiuto quest'anno 83 anni e ha prodotto un poster con un ditone medio contro le armi che è stato censurato dal comune.
No, ma non ci posso credere.
Sì,
cioè, ma veramente, ma qui stiamo assistendo a dei genocidi, a delle cose orribili. E c'è qualcuno che ancora si scandalizza per un ditone medio?
Che tra l'altro sai che c'è quest'opera di...
Questo è veramente assurdo. E il comune? Qualcuno al comune o chi era?
Sì, perché questa è la fissione del comune che c'ha. Normalmente quando tu proponi una fissione al comune viene giudicata l'immagine. Normalmente le affissioni vengono effettuate con un'unica immagine riprodotta, che ne so, in 50 o 100 esemplari. In questo caso noi abbiamo proposto 37 immagini diverse, che è stata un po' una cosa diversa da quello che è la normale procedura del Comune di Venezia, per la quale ho dovuto tradurre poi ogni parola che non fosse stata italiana di ogni poster per dare, ecco, l'idea del significato del poster. Però questa opera dei Kitty è stata purtroppo censurata perché ha questo dito medio.
Valorosa Kitty. E quindi quest'opera non la potrete esporre?
No, quest'opera non verrà fissa, diciamo, nella pubblica affissione di Venezia, però verrà probabilmente esposta nella sede di Emergency, perché domattina in realtà il mio lavoro sarà di esporre questi manifesti. Abbiamo
quindi dovrai proprio appenderli?
Sì, perché abbiamo fatto due copie di questi manifesti perché volevamo esporli, ecco, subito ad Amsterdam, nel mio spazio, ma a questo punto abbiamo... Su richiesta di Emergency abbiamo inviato i poster anche alla sede e domattina proveremo ad appenderli anche nella sede per lasciarli anche lì.
E poi scusa, un'altra copia, quindi una copia ce l'ha il comune, la terrà il comune, una l'appenderete da Emergency e poi la riprenderete per portarla in Olanda?
Sì, sappiamo ancora se riproporremo soltanto questa selezione di artisti, che sono 37, oppure apriremo di nuovo l'open call per
forse sì, 50. Forse sarebbe una bella idea e cercare anche adesioni in altri paesi.
Sì, stiamo ragionando un po' su questo. L'idea appunto è come quella di comunque allargare il pubblico, sia il pubblico che gli artisti, insomma, che portano avanti il discorso del web più possibile. Quindi.
Beh, noi intanto siamo curiosissimi di vedere queste opere. Io devo dire che ne ho vista una, che è quella di Dimitri, di Tenedle. È un manifesto bellissimo, è un grande artista, e quello era molto bello. Però ecco, quindi sono molto curiosa, siamo curiosi di vedere le opere quando saranno qui in Olanda. E senti, per quello che ti riguarda, tu al momento sei abbastanza soddisfatto di questo, di quello che avete realizzato, e stai pensando al futuro, quindi allargare il progetto, estendere l'idea?
Sì, sono molto contento, soprattutto per l'energia che c'è da parte degli artisti. Come detto, c'è per esempio un artista anche rilevante, una fotografa molto rilevante, che viene da Lisbona, che è qui a Venezia questa sera, è arrivata nel pomeriggio con la figlia e l'ha incontrata domani. Si è mossa per questo progetto, cioè, e c'è un'altra artista che sta arrivando da Vienna. Quindi sì, sicuramente per quello che mi riguarda, in 10 anni di, diciamo, di attività nell'arte, questa è la mostra che mi sta dando forse più soddisfazione. Cioè, sto vedendo che la gente, gli artisti anche si danno da fare molto
perché
per essere parte di questo.
C'è una motivazione molto forte. Luca, veramente grazie. Ti siamo molto, grazie, molto grati, Silvia, per quello che stai facendo, non solo
Mattia,
tu, insomma, ma tutto il team. Scusa?
Dicevo anche grazie a Martina, che ho sentito una nuova voce. Che
sì.
Grazie a te, Luca. Grazie.
Sì, anche noi ci stiamo ringiovanendo, stiamo ringiovanendo la redazione.
Bene, molto
bello trovare delle persone entusiaste, interessate, che si occupano di arte. Quindi molto bella questa cosa, e vi aspettiamo quando tornerete da Venezia, e poi parleremo di nuovo del progetto e vediamo come se possiamo anche dare un contributo in qualche modo per diffondere la notizia.
Bellissimo, sì, ecco, dico a tutti che abbiamo implementato un bottone donazione sul sito noweapon.world, e quindi se volete aiutarci, ecco, saremo grati.
Va bene, lo segnaleremo.
Va bene.
Grazie. Luca, saluta tutti, e anche Francesco, che abbiamo conosciuto, che è stato nostro ospite qui alla radio varie volte. E,
vuoi parlare con Francesco?
È lì?
Francesco?
Sì, è lì, certo. Sì, è lì, certo.
Aspettami,
Sì. Ma tu sei a Venezia adesso o sei ancora in Olanda?
È già andato alla ricerca di Francesco.
sono qua.
Ma sei in Olanda o a Venezia?
Siamo a Venezia.
Ciao Francesco,
ciao.
Sì, veramente complimenti per questa bellissima iniziativa. Tu hai anche un tuo manifesto, hai prodotto un manifesto.
No, io insieme a Luca e
hai
altri,
organizzato.
Esatto, faccio parte dell'organizzazione insieme a Virginia Monteverde, Luca Rezzola,
sì.
Mario Consiglio e Marina Vita.
Sì, sì. E tu hai selezionato. Eri nel,
esatto,
nel...
Sì.
E cosa ti ha colpito nella presentazione di questi lavori, quello che vi è arrivato? Qualcosa che ti ha colpito? O come
guarda,
tecnica
stato...
o come,
no,
come
no,
idee?
È stata più l'emozione partecipativa, voglio dire, che hanno voluto dare gli artisti. Insomma, c'è stata una forte emozione.
Sì, molto bello. E senti, quindi voi vi preparate domani per questa, per l'inaugurazione, e poi continuerete.
E poi continueremo, perché dopo come
questo
come
è solo
diceva,
l'inizio.
Questo è solo l'inizio, andrà poi a Genova e anche a Amsterdam. Adesso si vedrà Amsterdam, si andrà nella sede del Brit Art, e invece a Genova dovrebbe essere sempre a livello cittadino, espanso nella città come manifesti.
Quindi a Genova esporrete i manifesti?
Sì.
Anche il famoso manifesto di Chitti? O vi aspettate delle censure anche da Genova?
Quello dipende dal comune, dalle speriamo di no, ma dipende dalle quello che decidono, se dicono no, visto che vengono messi in giro per la città, dobbiamo stare alle regole, purtroppo.
Ma un po' surreale, no? Questa
molto
censura.
Surreale, pensando appunto alle cose che sono state.
Con quello che sta succedendo nel mondo, ci si scandalizza per un dito medio.
Assolutamente, esattamente.
È veramente
un paradosso
enorme. Va bene, Francesco, Luca, vi ringrazio, vi auguro di domani una bellissima giornata e poi comunque ci risentiremo e continueremo a parlare di questo bellissimo progetto.
Bene, molte grazie intanto e ci risentiamo presto.
Presto, ancora. Grazie.
In bocca al lupo, ragazzi.
Grazie ragazzi.
Grazie.
Ci sentiamo presto.
Ciao Luca, ciao, a presto, ciao. Martina, inauguriamo questa onda d'arte.
Sì, la prima puntata di questa nuova rubrica è su uno dei cliché probabilmente più citati nell'ambito dei musei all'interno di qualsiasi esposizione e il titolo è "Questo potevo farlo anch'io". Allora, tornando appunto all'incipit, vorrei chiedere chi di noi di fronte a un'opera di arte contemporanea non ha mai pronunciato o quantomeno pensato alla frase "questa potevo farla anche io". E in tal caso una prima e banale contestazione potrebbe essere "e allora perché non l'hai fatto?". E questo è un perfetto gancio per spiegare che innanzitutto siamo arrivati in ritardo, essendoci già stati degli artisti che effettivamente queste opere che contestiamo le hanno già realizzate. Ma inizierei citando un caso che probabilmente tutti conosciamo, per esempio i tagli nella tela di Lucio Fontana. Lucio Fontana nasce nel 1899 in Argentina da una famiglia italiana e da giovane studia scultura all'Accademia di Brera a Milano. È poi dagli anni 50 che inizia a realizzare i famosi buchi e tagli nella tela, per l'appunto. Dunque ci troviamo nel primissimo dopoguerra, quando sembra irreale continuare a realizzare opere che contenessero iconografie riconducibili all'amore o alla religione, un po' come ci siamo dette poco fa, ma al contrario, d'ora in poi si vuole far emergere la lacerazione, la devastazione e gli orrori che hanno profondamente segnato l'animo umano. È così che lo spazio della tela non è più uno spazio destinato a contenere una rappresentazione figurativa, ma serve a darci la misura dell'infinito. E a tal proposito vorrei citare le parole di Lucio Fontana stesso per spiegare meglio questo concetto. Lucio Fontana dice: «Io buco, da lì passano l'infinito e la luce. Non c'è bisogno di dipingere. Tutti hanno creduto che io volessi distruggere, ma non è vero. Io ho costruito». Quindi a questo punto dovrebbe esserci chiaro che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio atto di esplorazione della bidimensionalità del supporto e quindi della tela. Quindi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, volevamo chiedervi nuovamente se questa opera potevamo farla anche noi, se siamo convinti o non ancora. Se non lo siamo del tutto, aggiungiamo il fatto che tagliare una tela richiede una certa maestria della tecnica, perché si necessita di una certa precisione, insomma non può essere un gesto improvvisato. Se infatti durante una nostra visita in un museo che conserva una tela di Lucio Fontana potessimo addirittura girarla, ci troveremmo di fronte a dei veri e propri progetti di ingegneria, perché ci sono una serie di viti, di fili che sostengono il taglio, facendo sì che esso non si squarci ulteriormente e che la tela non ricada su se stessa. E se nonostante tutti questi dettagli il commento finale dovesse comunque essere: ma a me quest'opera non trasmette niente, beh, sono proprio dispiaciuta di dovervi dire che le opere d'arte non hanno come scopo finale il dover trasmettere a tutti i costi qualcosa, perché, come abbiamo ascoltato poco fa, queste opere sono molto importanti soprattutto per il loro contesto storico, il contesto artistico e a volte perfino scientifico. D'altronde, la bellezza non è mai l'obiettivo finale di un artista contemporaneo. Qui l'opera d'arte sta nel pensiero che ha portato alla sua realizzazione, dato che i gesti più rivoluzionari nell'arte sono apparentemente quelli più semplici. E quindi, dulcis in fondo, siamo giunti alla morale di questo intervento. Abbiamo compreso che di fronte a un'opera apparentemente semplice, la domanda giusta da porsi non è «potevo farlo anch'io», ma piuttosto «perché non l'ho fatto io?».
Grazie, grazie Martina. Molto carino, grazie. E questa è l'inaugurazione di una nuova rubrica, Onda d'Arte, a cura di Martina Uzino. E ogni volta stimoleremo i nostri ascoltatori con delle domande che ci siamo posti tutti, no? Perché sì, anch'io ho visto i quadri, le opere di Fontana, e devo dire che sono di un impatto incredibile.
Sì, incredibile. Nonostante la loro semplicità, sì, per l'appunto, sì. Abbiamo visto che dietro c'è un grande...
C'è un'essenzialità e sì, sono di grande forza, sì. E poi è chiaro, l'opera d'arte, bisogna guardarla, bisogna vedere che cosa ti dà, che cosa ti dice, e se ti dice qualcosa poi vuoi scoprire di più, e a volte magari no, e allora vai avanti e passi alla prossima.
Sì, bisogna imparare a conoscere le opere,
sì,
d'arte.
A volte certe opere ti dicono qualcosa e allora vuoi scoprire di più, sì. Le vuoi ascoltare, le vuoi... altre magari no, anche perché sì, non possiamo provare mille emozioni contemporaneamente, non bisogna un po' ridurre. Grazie comunque, e il prossimo appuntamento sarà il prossimo mese.
Esattamente, pensiamo a fine mese prossimo, probabilmente sarà un argomento di una notizia contemporanea, dobbiamo ancora confrontarci, però pensiamo a Gaetano Pesce con l'opera che è stata recentemente inaugurata a Napoli, e poi qualche notizia anche sulla mostra di Miró che c'è adesso all'AIA, e quindi queste due prossime notizie ci aspettano.
Grazie Martina.
Grazie a voi.
E grazie anche ai nostri ascoltatori per quello che ci riguarda. Libera la radio di questa sera si chiude qui. Ci sentiamo la prossima settimana, mercoledì dalle 20 alle 21, e non dimenticate neanche l'appuntamento del lunedì con Sebastiano e Stefano in Musica Ribelle. Grazie ancora dell'attenzione.
Buona serata.
Respiro frammenti di vita volanti nell'aria, pesante viziata. Le vetrine intelligenti mi leggono il labiale, evitate dei commenti quando vi avvicinate. Quante strade abbandonate improvvisamente dopo le ore 20. Fare una lista dei presenti è una formalità. Questo studio mentre canto, canto, non è colpa del mixer, se ho la voce più triste, tu lo sai, non avvicinarti è meglio che ci si conosca prima per il male che mi farai. Pensando rimane sospesa la rabbia che provo, si espande durante l'attesa.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.